sottolineato per me stesso e che volevo si comporre in una certa unità, almeno provvisoria, sono state già dette, quindi cercherò di non fare ripetizioni. Argomenti come questo, l'uomo e la sua bontà, inevitabilmente partono dal problema teologico di fondo e vanno nella morale, evidentemente. Quindi così non è il mio campo di indagine particolare. E ricordo solo che nel Vangelo è stata citata quella frase, solo il Padre buono, in questo convegno. Non è stata citata l'affermazione ugualmente di Gesù, e voi siete tutti cattivi. Quindi non si scappa, insomma, nello stesso tempo in cui Gesù riferisce al Padre tutta la bontà possibile, inevitabilmente dice siamo tutti cattivi. Ecco. Quindi, insomma, altro che peccato originale. Chi va in cerca di fonti per l'elaborazione della dottrina del peccato originale, penso che troverebbe qui una frase molto, molto valida. È stato citato anche Benedetto XVI, Josef Ratzinger. Leggevo proprio qualche giorno fa nell'intervista Dio e il mondo, una frase abbastanza lapidaria con cui comincia una delle risposte che dà al suo interlocutore. Non c'è niente da fare, all'origine la concezione cristiana, cattolica in particolare, è che all'origine diciamo, della storia dell'uomo su questa terra c'è stata una frattura, uno sfaldamento, è successo qualcosa che ha portato l'uomo ad essere anche così, non solo nella storia, ma anche nel profondo di se stesso, qualcosa che non era così all'origine, qualcosa che come un corso d'acqua ha deviato il suo percorso. Poi sono stati interessanti anche questi approcci, diciamo così, moderni al problema di sempre, e mi sembra di ravvisare anche così sotto un linguaggio nuovo, delle spiegazioni, delle articolazioni nuove, un linguaggio anche delle convinzioni antiche. Abbiamo parlato di determinismo biologico, cioè, dov'è la fonte della cattiveria o della bontà, prima della bontà e poi del suo negativo che è la non bontà, la cattiveria. È stato citato il determinismo biologico che ha la sua importanza, ma spero non decisiva, altrimenti saremmo rovinati, saremmo per natura, insomma, saremmo peccatori, e questo la Chiesa l'ha sempre escluso. Sono gli atti che sono peccaminosi, non è la natura che è così cattiva, anche se naturalmente ha ricevuto un impulso così forte verso la negatività. La bontà o la cattiveria, la non bontà derivano anche dal peccato originale che scava in profondo, dalle cattive relazioni. Anche proprio infantili che si creano involontariamente per lo più, e l'influsso di Dio, quindi la relazione con Dio, da non tenere così all'oscuro anche l'influsso così di colui che è il depistatore della vita umana nei confronti di Dio. Sotto questi concetti abbastanza così articolati in maniera nuova, io vedrei, non so, da quello che so della teologia morale, che è anche antropologia teologica, problemi che già, non so, i padri, già i medievali si sono sempre posti, quello della concupiscenza, della libertà, degli habitus, non so quale paragone, quale tavola sinottica si può instaurare tra l'antico e il nuovo linguaggio e come corrispondono, e E quindi oggi potremmo parlare addirittura di tabù, cioè qualcosa di profondamente radicato nell'essere che quasi fa parte della sua natura e così gli è difficile pensare diversamente, gli è difficile pensare di poterne fare a meno. Dove vedo io così il punto di convergenza tra queste diverse cose. Quello che diceva padre Pierluigi, Gianluigi ieri, è che è un po' il leitmotiv, credo, della sua ricerca, a quanto ho potuto capire, il problema è sempre quello tra essere e divenire, tra essere e storia, tra essere e relazione. Qui tocchiamo veramente la radice del mistero. Per quanto ci giriamo intorno, per quanto approfondiamo il tema, penso che alla fine veramente dobbiamo arrivare a dire quello che l'uomo ha sempre saputo, che la scrittura conosce, che la tradizione patristica e medievale ha approfondito, cioè veramente c'è qualcosa di misterioso, cioè non c'è un punto in cui non arriveremo mai a capire dove comincia l'essere, dove quest'essere è influenzato dalla relazione, dalla storia, e dove, insomma, e quando questa storia, questa relazione insomma, determini l'essere. Penso che è bene che queste cose rimangano nel mistero. Il mistero che però vedo anche che viene, insomma, così, risolto per via pratica si risolvono molti misteri che a livello speculativo rimangono tali. Qualcuno ha parlato, non ricordo bene chi, ha parlato della via ecclesiale anche poi della soluzione. La via ecclesiale che è analoga alla via sociale. Se si parla con la gente, penso di fare continuamente questa esperienza, la gente conosce, sa molto bene che cos'è bene e che cos'è male. La gente sa molto bene, cioè il popolo più o meno cristiano, più o meno evangelizzato, e più o meno anche un po' secolarizzato, tuttavia sa molto bene che cosa è bontà e che cosa non è bontà, lo senti a fiuto, lo senti a fiuto. Tanto è vero che quando per esempio parla con un sacerdote, parla con me, sa molto bene come si fa a mettere in luce il lato migliore di se stessi, mentre magari con un altro si lascia andare anche a fare delle battute infelici oppure delle affermazioni pesanti. Con me o con altri sacerdoti sa bene che quello che può dire e quello che non può dire, quello che può fare e quello che non può fare, quello che deve nascondere e quello che può mettere in luce, lo sa molto bene. Quindi direi che, questo forse da studiare meglio, la prassi risolve molti enigmi che rimangono tali, che devono, credo, rimanere tali nella teoria, perché l'uomo deve mettersi in gioco. Credo che questo sia così anche il motivo ultimo di questa struttura dell'essere umano, della persona umana, che insomma, è obbligata a mettersi in gioco, a non pensare soltanto ai problemi, qual era la relazione così razionale tra queste cose, tra l'essere e il divenire, tra l'essere e il fare. Vivi e lo capirai, vivi e diciamo, perderai anche un po' della nevrosi che ci può essere nel porsi un po' troppo speculativamente questi problemi. Anche la società, per esempio, cioè, ha degli impulsi che ci orientano, io credo. Quando per una serie di operazioni di consenso, di affermazione, di decisione, una società, non so, una nazione, un popolo arriva a darsi delle leggi, su quelle leggi non si può più troppo speculare, devi fare così e basta. A volte così ho provato, per esempio, a parlare della pedofilia, mettiamo. Ho presente un caso in particolare di un insegnante, un caso che si è verificato in una parrocchia nostra, della diocesi, ma nella scuola, insomma, nella scuola statale, il caso di un insegnante. Ho cercato di così addolcire un po' agli occhi dei genitori che insomma, hanno fatto riferimento a me per questa questione che sorgeva, mentre sorgeva, i bambini per primi per la verità mi avevano posto il problema, ho cercato di ragionare come ragionerei con qualsiasi altro peccato, no? Cosa che per esempio su certi argomenti fa molto comodo che un prete sappia, un uomo di Dio spero, insomma, sappia sfumare, sappia perdonare, sappia indicare la via così di una benevola risoluzione del caso. Se, nella misura in cui ho cercato di parlare di questo caso di pedofilia allo stesso modo, sono stato aggredito. Ero quasi complice del mostro. Per cui, insomma, ci sono dei punti fermi sui quali è bene non speculare troppo. Anche questo credo che sia una sapienza popolare che in certi casi si applica, in certi casi no, ma che indica, insomma, la via di soluzione è pratica, bisogna creare. Questa è la via sociale, c'è la via ecclesiale che è la socialità della fede che cerca di prendere delle decisioni ferme, degli habitus, che crei dei tabù positivi dai quali non si torna indietro, si possano tornare indietro. Allora credo che sia sempre la prassi un po' il punto di contatto e insomma ci sono molte cose che rimangono mistero, ci sono molte cose su cui bisogna prendere delle decisioni, altrimenti letteralmente non si può vivere, non si può vivere nella società senza prendere decisioni nette, questo sì, questo no, né si può vivere nella Chiesa continuando a speculare all'infinito sui comandamenti, sulla struttura dell'uomo, sul si può fare e non si può fare e cose di questo genere, tanto più che poi anche le altre religioni hanno altri metodi e hanno altri contenuti addirittura, però tuttavia insomma, se vogliamo dialogare con esse non possiamo semplicemente così pensare alle articolazioni razionali dei problemi, ma sempre scendere anche un po' sul terreno pratico e credo che questo sia anche, insomma, anche qui la prassi, forse il dialogo sulle cose veramente importanti, veramente antropologicamente rilevanti, porta un aiuto al dialogo interreligioso che insomma, si fa per sull'uomo e per la migliore conduzione della vita umana, non semplicemente per sapere come stanno speculativamente le cose. Quindi è bene che la Chiesa continui a tenere ferme le sue posizioni per creare sulla lunga distanza, forse, in questo periodo forse le cose su questi argomenti sono un po' in rivoluzione, sono un po' in cambiamento, insomma, quindi forse sono troppo nuove per essere assorbite subito e facilmente e unitariamente, però penso che tener fermo su certe posizioni e approfondirle allo stesso tempo, vederne la utilità pratica e quanto sia contraddittorio il contrario, sia una buona strada di dialogo intraecclesiale tra Chiesa, del dialogo tra Chiesa e mondo e del dialogo tra le religioni.